Bissolotti Anna Maria, Viviani Pierfausto, Gamba Alberto, Olivetti Marco, Gogna Claudio, Pazzini Mara, Ungaro Luigi, Fornari Marica, Migliorati Giuseppe ha mandato una mail per cui essere giustificato, Colucci Gloria, Lorenzi David, Gottani Roberto, Zucchi Alberto, Cavallini Cristina, Casaro Ferruccio, Boninsegna Massimo, non c'è. Allora, per quanto riguarda gli assessori, Bosio, Carlotti Nerina, Lamasini per ora non c'è, Preti Giandomenico, Savoldi Liliana.
Va bene, iniziamo quest'ultimo consiglio partendo dal primo punto, esame ed adozione di una variante al piano di governo del territorio volta a modificare la destinazione urbanistica di un'area in strada Perleno da zona urbanistica C2 a zona urbanistica P1. Prego, Assessore Preti.
Sì. Allora, oggetto della variante di questa sera che proponiamo in adozione è appunto la variazione e più precisamente la retrocessione all'area destinazione prevalente produttiva come era originariamente. Era stata modificata in zona urbanistica prevalentemente commerciale e direzionale tramite un piano di lottizzazione convenzionato che non è mai stato attuato. In questi ultimi mesi, precisamente l'8 marzo, è arrivata una richiesta dalla società Cammi Group che ha acquisito quest'area che si trova appunto in strada Perleno e si tratta dell'ex stabilimento di confezioni Coco. È stato rilevato dalla società Cammi Group ed è intenzionata a trasferire le sue attività produttive e commerciali dall'attuale sede di via Cremona e quella di Leno, unificandole in questa struttura. Quindi hanno la necessità, per attivare questa nuova localizzazione, di procedere a questa variante. Hanno presentato una richiesta e si sono impegnati ad effettuare praticamente il pagamento di tutte le spese tecniche per portare avanti questa variante. L'abbiamo esaminata in commissione qualche settimana fa e, visto che ho riscontrato l'unanimità da parte dei componenti della commissione, che rappresentano un po' tutte le componenti politiche di questo Consiglio Comunale, considerando anche il fatto che a presto ci saranno delle elezioni amministrative che potranno portare a un nuovo assetto politico, però visto che tutti i gruppi rappresentanti hanno approvato questa iniziativa, ho ritenuto opportuno e mi è stato dato mandato di portarla avanti per evitare che questa società si ripensi sulla struttura e magari pensi ad altre soluzioni, e nell'ottica di valorizzare degli edifici in disuso e promuovere iniziative di lavoro, abbiamo appunto portato avanti questa iniziativa che verrà adottata in questa sede come ultimo consiglio comunale di questa amministrazione e verrà approvato definitivamente dalla futura amministrazione. Dal punto di vista tecnico, la procedura è stata iniziata, la giunta ha approvato l'avvio del procedimento. È stata fatta una verifica dal segretario comunale di esclusione della valutazione ambientale strategica. La pratica è stata istruita dallo studio Buzzi, che è il nostro consulente del piano di governo del territorio. non sono state rilevate interferenze con la pianificazione locale e sovracomunale, in sostanza ci sono tutti i requisiti tecnici per procedere all'adozione di questa variante. Una delle questioni che ci sta a cuore e penso che sia condivisa da tutti, e ne abbiamo parlato anche in commissione, è il discorso della viabilità, perché è pur vero che precedentemente, avendo una destinazione commerciale, il carico viabilistico poteva essere ipotizzato superiore a quello che verrà attuato successivamente retrocedendo l'area in destinazione produttiva, che richiama un po' le attività della società Cammi, però ridurrà comunque il carico viabilistico in funzione di quantità, ma sulla qualità del traffico sarà soprattutto di mezzi pesanti che accederanno a quest'area. Quindi abbiamo inserito come prescrizione nel piano attuativo delle norme tecniche di attuazione una prescrizione in cui il permesso di costruire sarà convenzionato, perché riguarda anche un'area pubblica nel realizzo della nuova viabilità, perché va a interferire con la rotonda vicino al casello dell'autostrada. Quindi nella realizzazione di questa nuova struttura verrà sottoscritto un permesso di costruire convenzionato che sarà approvato dalla Giunta e che dovrà tener conto di una soluzione ottimale per il discorso viabilistico. Questa situazione mi è già stata sottoposta dalla Commissione e anche presso il tecnico progettista della società incaricata è stata ipotizzata una soluzione che è stata condivisa e che permette di risolvere il problema viabilistico di entrata e uscita su quest'area. Mi fermo qua, se avete delle domande sono a disposizione.
Grazie Assessore, qualcuno vuole intervenire? Prego, Consigliere Gottani.
Scusate se faccio una piccola revival del piano regolatore, una battuta. Allora, nel 1982 è stato approvato per la prima volta definitivamente il piano PRG, piano regolatore generale, e in quell'epoca nel piano erano previsti in prossimità degli assi stradali di accesso al centro abitato le zone, le famose zone produttive, quindi le zone commerciali non esistevano, c'era solo l'area famosa dove c'è attualmente il supermercato Famila, che era per l'attività della tabella ottava del commerciale per il supermercato, e poi non ce n'erano altre. Dall'82 poi, andando verso gli anni 90, sono successe cose anche un po' rincresciose, perché ovviamente l'esigenza poi della comunità, e non solo di Mario ma anche della zona, era quella di creare anche delle zone, anche delle infrastrutture e strutture a carattere commerciale. E quindi, per fare un esempio, in via Cremona erano nati già dei edifici che erano nati come edifici industriali, produttivi, che però li hanno trasformati senza nessuna regola, quindi senza una modifica delle norme tecniche di attuazione del piano, in edifici commerciali. Per fare un esempio, l'edificio che per primo è partito a fare era la Esper, che poi è diventata, ha cambiato diciamo denominazione, che adesso è chiuso tra l'altro. Quindi, allora, erano nati questi, ma contro quelle che erano le regole delle norme tecniche. Pertanto i sindaci di allora dovevano emettere ordinanze di chiusura immediata, poi facevano il ricorso, quindi abbiamo vissuto in quel periodo questa situazione strana, dove la vocazione del paese ormai era quella di avere le zone commerciali più ampie, perché era l'esigenza però il piano era ancora fermo in quel modo. Poi cosa è successo? È arrivato il nuovo piano regolatore, il nuovo piano del territorio, che poi ha cambiato nome, e hanno invece inserito molte zone commerciali, cioè molte, quindi via Cremona, degli assi stradali, zone commerciali. Adesso questa sera andiamo invece a invertire, cioè, per dire, da area commerciale ridiventa industriale o produttiva. Così ho finito. Io sono favorevole, in quanto speriamo che arrivino ancora le attività produttive per dare lavoro alle persone. Quindi il fatto che la Cammi da via Cremona e da Leno vengano lì e possano dare lavoro comunque a personale, quindi interessare, penso che sia importante. ben vengono ancora anche le attività produttive, i commerciali ce n'è anche troppo, quindi scusate se ho fatto un excursus breve, però per dire Manerbio com'era prima negli anni Ottanta, cos'è successo e poi adesso man mano stiamo andando invece verso esigenze diverse e pertanto fa piacere insomma che ci siano questi interventi di poter far venire a Manerbio le attività di carattere produttivo o misto, commerciale produttivo. Bene.
Grazie consigliere Gottani. Altri interventi? Se non ci sono interventi, prego consigliere Gogna. Se no, si è prenotato. Quindi consigliere Casaro, prego, si è prenotato, prego.
In commissione, come ha detto l'assessore, abbiamo guardato questa proposta di modifica di zonizzazione di una porzione del piano del governo del territorio e questa nuova destinazione e quindi attribuzione di una nuova zona portandola dalla attuale commerciale alla proposta che qua verrà poi deliberata a produttiva. Bisogna premettere che all'interno del piano all'interno del piano del governo del territorio si va a calcolare anche quelli che sono i pesi insediativi globali e questo si fa calcolando le aree di una determinata destinazione che adesso non ve la faccio troppo tecnica, però in queste aree vanno calcolate in funzione dei parametri di maggiorazione se sono commerciali, produttive, residenziali e quant'altro. Questo vuol dire che passando da una destinazione commerciale a una produttiva, per tutto il territorio comunale, non solo per quell'area lì, ma per tutto il territorio comunale, c'è una diminuzione del discorso del peso urbanistico. Peso urbanistico che poi porta, se vogliamo vedere in ultima analisi, a una modifica di quelle che sono il calcolo automatico del costo degli oneri, degli standard da cedere in funzione ai compartimenti di destinazione. Qui, anche se si parla di un'area semi consentite rispetto a tutto il territorio comunale infinitesimale, però non si parla di rimodulazione di quello che sono gli oneri e soprattutto è stato dichiarato in commissione, ma vorrei che l'assessore lo dichiarasse qui nella seduta pubblica del Consiglio Comunale, dove il costo di questa variazione è in carico al proponente e che il proponente attraverso un atto, chiamiamolo genericamente un atto, rinuncia a chiedere la restituzione degli oneri che sono stati versati all'epoca della prima trasformazione da produttiva a commerciale, come ricordava il consigliere Gottani. Queste due dichiarazioni ovviamente sono dirimenti al fine di interpretare questa variazione non sotto il profilo iterburocratico che è stata dichiarata l'esclusione di VAS, per cui l'autorità che era rappresentata dal segretario comunale ha dichiarato ciò. Quindi non riguarda l'iter burocratico, ma riguarda espressamente una parte economica, che ovviamente interessa anche all'assessore al bilancio, perché nel momento in cui si vengono a richiedere la restituzione degli oneri...
È stata quantificata questa parte che lei presume possa ricadere?
No, che io sappia no, non è stata quantificata. Per cui il proponente che poi accorperà, ma vabbè, il proponente può, ha la sua strategia industriale e non si mette in dubbio, non si discute, non porterà certo parte occupazionale nuova, perché come ha dichiarato il proponente c'è l'accorpamento di due magazzini posti in due comuni diversi, ma chiaramente uno è talmente limitrofo al nostro che i lavoratori che sono impiegati nel magazzino limitrofo a Manerbio verranno poi trasferiti a Manerbio, che non ci sarà quindi modificazione di opportunità di lavoro. L'opportunità invece è per quello che riguarda il comune di Manerbio, come ha detto l'assessore, attraverso un piano per costruire convenzionato, dove il proponente deve prendersi in carico la modifica della viabilità sulla rotonda di accesso all'autostrada la 21. Ecco, quindi per chiarire, appunto, l'assessore competente dovrebbe chiarire che non ci sono spese a carico del Comune, non c'è restituzione degli oneri e che comunque le opere infrastrutturali che verranno eseguite sono a carico del proponente senza nessuna, sottolineo nessuna, spesa da parte dell'amministrazione comunale.
Grazie consigliere Casaro. Prego, assessore Preti.
Allora, per quanto riguarda gli oneri tecnici, diciamo le spese tecniche, l'avevo già detto prima, forse era impegnato col pubblico, comunque la società CAMI pagherà tutte le spese tecniche per la realizzazione di questa variante e tutte le spese relative. Per quanto riguarda gli oneri, la società precedentemente proprietaria di questo immobile non aveva versato oneri, nel senso che il permesso di costruire non è mai stato presentato e quindi non hanno presentato nessun onere. Sono state versate 192.000 euro di monetizzazioni, ma queste per legge non vanno restituite. Si restituiscono i permessi di costruire. Noi in questa amministrazione abbiamo restituito degli oneri da permessi di costruire, l'area Leoni e altre aree, perché avevano presentato un permesso di costruire. Questi per legge vanno restituiti se non vengono realizzati su richiesta del... Ma per legge, proprio per normativa, ci eravamo già informati, dopo so che lei l'aveva sottoposto in commissione bilancio e ho approfondito un'altra volta, sono consultato anche col legale del comune e mi ha assicurato che le monetizzazioni comunque non vanno restituite. Per quanto riguarda invece il discorso dell'opportunità di lavoro, sì, è vero che in sostanza verranno trasferiti le persone che lavoreranno a Leno Manerbio, però portiamo questa sera perché non ci facciamo scappare questa possibilità, perché se noi rimandiamo questa variante, CAMI può decidere di andare altrove e quindi perdiamo i nostri dipendenti di Manerbio, andranno a lavorare a Ghedi per ipotesi e poi in futuro non ci sarà più posto. Se la società rimane Manerbio, in futuro nuovi posti di lavoro si possono comunque generare. Ecco.
Se vuole parlare,
riferito agli standard di qualità. Beh, in questa abbiamo dato una prescrizione che negli standard di qualità è previsto appunto la sistemazione anche di parte pubblica della rotonda e si fanno carico di questa operazione che sarà nel permesso di costruire convenzionato, quindi è un intervento non da poco e quindi adesso noi in sostanza abbiamo visto quella bozza che abbiamo condiviso che può essere una soluzione ottimale ma che non può essere presentata in questa fase, però avrà la giunta che amministrerà in futuro avrà la facoltà di approvare quel permesso convenzionato, perché il convenzionato va approvato dalla giunta se riterrà che la soluzione soddisfa le esigenze pubbliche della cittadinanza, altrimenti ostacolerà questo processo se non sarà soddisfatta in questi termini. E comunque l'impegno economico sulla viabilità è in queste condizioni.
Grazie assessore. Prego consigliere Gogna.
Sì, faccio già anche la dichiarazione di voto. Come giustamente ha enunciato l'assessore, è stato discusso in commissione e è stata una discussione che ha visto il gruppo, ma anche gli altri gruppi consigliari, sostanzialmente d'accordo. Noi siamo d'accordo e crediamo in questo intervento per varie ragioni, innanzitutto perché è un recupero comunque di un patrimonio esistente, visto che si tratta di una ristrutturazione di un capannone fondamentalmente, quindi il fatto che ci sia un allargamento di un'attività o una nuova attività, in questo caso un allargamento, senza che vi sia diciamo un consumo di suolo, è sicuramente uno sforzo che dimostra qual è la tendenza e la linea che comunque è stata perseguita in questi anni. E poi in generale ci conforta sapere appunto che non ci siano spese a carico del comune, nel senso che sì, come è stato detto, non sono da restituire alcunché, e se ne fa carico appunto il proponente delle varie spese tecniche, e soprattutto viene considerata la viabilità, ripensata la viabilità in una zona che, al di là del problema contingente di questa nuova attività, risolve comunque una situazione che adesso non è del tutto chiara e non è felice, per cui anche questa parte ci trova d'accordo, per cui il voto del nostro gruppo sarà un voto favorevole.
Grazie consigliere. Per dichiarazione di voto, prego.
Come mi ero già espresso in commissione e chiarito appunto questi punti di opportunità e punti di carattere economico, avevo anche preannunciato che è vero che un'attività si insedia in un luogo senza consumo del suolo, ma è altrettanto vero che abbandonerà un immobile, quindi alla fine del peso si occupa un immobile, ne lascia un altro, quindi alla fine non cambia nulla. Cambierà, e questa è una mia proiezione, cambierà ovviamente, e per questo non lo diniego, perché è una libera imprenditoria, cambia per il proponente, quindi per l'imprenditore, perché gli si libererà l'attuale sede, che è in via Cremona, dove questa via notoriamente si sta espandendo con una determinata destinazione. Quindi io non ho la sfera di cristallo, non so cosa vorrà fare l'imprenditore, e sinceramente poco me ne importa, nel senso, attualmente devo valutare solo questa possibilità di variante al piano governo del territorio per questo spostamento di insediamento, però come dico, liberandosi l'immobile in via Cremona sicuramente ci sarà un probabile o futuribile utilizzo con un'altra destinazione. Non per questo, come dico, sono contrario alla libera imprenditoria, anzi, se a Manerbio dovessero venire degli imprenditori che attraverso le proprie risorse portano un beneficio per la collettività, ma soprattutto per quello che riguarda il reparto del lavoro, che mi sembra più importante di quello che parliamo degli oneri, sarebbe opportuno. Detto questo, ovviamente voterò a favore.
Grazie consigliere. Altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, grazie. Passiamo al punto 2, affidamento dell'azienda all'azienda territoriale per i servizi alla persona della gestione dei servizi sociali dei comuni aderenti all'ambito 9, Bassa Bresciana Centrale, anno 2018. Prego, Assessore Savoldi.
E semplicemente l'affidamento che deve essere fatto di servizi che già sono stati affidati all'ambito. Sapete tutti che l'ambito, grazie, che l'ambito gestisce una serie di servizi, ma ne abbiamo affidato all'ambito 4 tipologie di servizio: il SAD, che è l'assistenza domiciliare degli anziani, c'è la tutela minori, gli affidi e la DM, ossia l'assistenza domiciliare per coppie e gli incontri protetti. Siamo legati a questo ambito, perché ormai il piano di zona viene fatto dai sindaci e lo siamo questo tipo di affido era previsto fino al 2019. Di anno in anno viene richiesto il consenso che tutto funziona. Ecco, per cui non è che ci sia una variazione, è ciò che già c'era l'anno scorso e ci sarà 2018-2019. Nel 2019 potrebbe essere che il Comune intenda magari riappropriarsi di qualcosa. Non credo la tutela minori, gli affidi, eccetera, perché è un ambito molto, molto grande, gestito ormai a livello intercomunale. Probabilmente il SAD potrebbe anche essere che si richieda di uscirne. Ecco.
Sì, ci sono anche altre questioni legate a questo affidamento. Cioè, attualmente c'è nata una discussione a livello regionale sugli azzonamenti degli ambiti, per cui in questo momento si sta riproponendo come assemblea dei sindaci di mantenere inalterato l'attuale azzonamento in 12 ambiti territoriali. In questo caso sarebbe l'unica provincia per la quale la Regione ha riconosciuto il mantenimento dei precedenti ambiti di erogazione dei servizi, per un sistema complesso di questioni che riguardano principalmente la sovrapposizione tra aziende di erogazione dei servizi e i piani di zona. Cosa accade? Che il riaffidamento, esattamente come prima, anche dei servizi, garantisce la possibilità di poter mantenere inalterato questo assetto. Inoltre, siccome a livello regionale si richiede sostanzialmente che gli ambiti territoriali siano fatti per aree ad alta intensità, mi sembra, con numeri non inferiori agli 85.000 abitanti, media intensità come siamo noi con numeri non inferiori ai 25.000 abitanti e per invece gli ambiti della montagna per numeri inferiori anche ai 10.000 abitanti. Non avendo quattro degli ambiti territoriali di livello provinciale questo tipo di caratteristiche, il riazzonare esattamente anche con un atto deliberativo l'erogazione dei servizi presso l'ambito consente di mantenere in questo momento inalterato la gestione a livello provinciale dei servizi. È una cosa che abbiamo anche così in linea di generale concordato nel tenore dell'Assemblea dei Sindaci, volto ovviamente in questo momento in cui la riforma sanitaria non è pervenuta al pieno compimento, perché non sono ancora state deliberate tutte le delibere, insomma, per la poter per poter attuare la riforma, insomma, per mantenere in questo momento inalterato la gestione. C'è un problema però all'interno del nostro ambito che riguarda invece la natura del regolamento di ambito, per il quale in alcune situazioni ci siamo pure confrontati anche con alcuni consiglieri presenti, che secondo me bisognerà riprendere in mano in futuro. Lo dico adesso, so che in consiglio questa amministrazione non passerà più, però secondo me i prossimi consigli si dovranno prendere a carico anche questo tema, perché ovviamente l'attuale regolamento crea delle situazioni di scompenso per quanto riguarda alcuni gruppi di persone che ricadono sotto quel calcolo dell'algoritmo che era stato inserito, per cui si pongono in difficoltà alcune fasce che percepiscono, diciamo, o contributi perché o con, non tanto contributi, servizi a domanda individuale piuttosto che servizi di base. Attualmente c'è un riaffidamento, ma secondo me questa delibera poi andrà completata attraverso una rivisitazione del regolamento per renderla attuabile ed equa anche nei confronti di tutti gli utenti. Se ci sono interventi, altrimenti prego consigliere Gottani.
Ecco, mi riferivo proprio, volevo intervenire riferendomi all'ultimo intervento del sindaco per quanto riguarda in generale. Noi adesso stiamo per approvare o riconfermare un contratto di servizio. La mia domanda è questa, rivolta all'assessore dell'amministrazione: questi servizi svolti nell'ambito 9, quindi legati anche a un'istituzione sanitaria, sociosanitaria, rispetto ai servizi che prima gestiva il comune individualmente, esiste, cioè avete valutato, esiste una valutazione del servizio come viene svolto, cioè esiste una relazione di come vengono svolti questi servizi. Per esempio, so che il SAD c'erano alcune difficoltà sui costi. L'anno scorso mi sembra che abbiamo parlato anche di questo, sul fatto che erano tanti i costi di questo servizio. E poi so anche, come diceva il sindaco, che alcune persone, alcuni servizi vengono realizzati in modo che fanno capire che ci sono degli scompensi, insomma, per quanto riguarda l'intervento verso queste categorie di persone. Ci sono alcuni problemi ci sono. Quindi non so se poi il regolamento che risolve questo, però volevo sapere se l'amministrazione, quando si fa un contratto, ovviamente c'è la soddisfazione del contratto, oppure ci sono non so, delle motivazioni per cui il contratto, cioè il servizio è stato svolto magari non in modo soddisfacente. Ecco, volevo sapere se c'è questa valutazione da parte dell'amministrazione su quei servizi che il Comune ha affidato all'ambito 9.
Prego, assessore.
Non è che ci sia scontento. Il problema è quello probabilmente di una sovrastruttura che è meno controllabile rispetto alla struttura comunale. Parlo soprattutto della tutela minori. Ecco, in questo momento effettivamente c'è un po' una discrepanza tra la tutela e l'organismo tutela minori e le assistenti sociali che stanno chiedendo di rivedere alcune cose. L'ambito stesso ha chiamato un esperto per verificare questo, l'andamento, le procedure, eccetera. E quindi stanno cercando di rimettere al centro l'attenzione, perché c'era, non dico uno scollamento, però ciò che le assistenti sociali desideravano era una conoscenza più approfondita di tutti i percorsi che venivano fatti dopo che la tutela era stata consentita. Ecco, quindi ci sono alcune cose che secondo me ha bisogno, come diceva il sindaco, di essere un pochettino rimesso a posto. Si sta allargando, hanno fatto l'azienda, hanno creato e stanno verificando a livello di ambito questi servizi. Ecco. Il SAD avevamo anche cercato di toglierci, ma ci hanno detto che fino al 19 non possiamo farlo, perché questo forse sarebbe un'organizzazione che potrebbe essere ripresa in mano, rimessa. Le altre cose difficili, le altre cose, la tutela, eccetera, è una trafila molto, ma molto più. Però la stanno verificando a livello anche di ambito, ecco. E quindi mi auguro che lo facciano con un certo buon senso. Ci spero, nel senso, ho assistito all'intervento dell'esperto che è venuto, ha consigliato i gruppi, eccetera. So che le assistenti sociali si sono trovate tra di loro, hanno steso una specie di protocollo da poter. Ecco, c'è un movimento volto a migliorare quello che è il servizio, quello che ne so io.
Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Casaro.
Volevo fare un chiarimento all'assessore. Ha detto obbligatorio, cioè noi è obbligatorio che facciamo questo, perché no, volevo un chiarimento sul termine obbligatorio.
Sì, prego, prego assessore.
Ecco, no, va bene, la mia voce la sentite lo stesso. Fino al 2019 abbiamo, chiamiamolo obbligo, siamo legati da un contratto, da un affidamento che è stato fatto dal AL. Quindi di anno in anno va riconfermato, ma poiché non eravamo molto contenti sul SAD, avevamo chiesto di poter retrocedere, ma ci hanno detto fino al 2019 voi avevate detto, quindi dovete restare lì. L'obbligatorietà è questa, è questione di contratti, di accordi.
Sì, no, allora è un accordo sui tipi di servizi che può erogare l'ambito. È ovvio che poi dopo ogni comune può decidere se aderire in toto oppure no, però ci sono dei servizi sui quali non è possibile non aderire. Mi riferisco in particolare al servizio di integrazione lavorativa, che viene eseguita a livello provinciale distribuendolo non soltanto su ambiti ma sui distretti sanitari addirittura, per cui non è che il comune riesce a farselo, è un servizio specialistico, non riesce a farselo da sé come servizio di affido e pronto intervento. C'è comunque tutta una normativa anche di tipo regionale che in questo momento sta andando verso la delega, verso gli ambiti di parte della gestione dei propri servizi, non ultimo quello dei servizi ERP, che regolati da una norma regionale che impone la gestione degli alloggi su base graduatoria di ambito e non più comunali, ormai da un mesetto a questa parte. Noi avendo attiva adesso la graduatoria siamo un po'... Sì, avendo attiva la graduatoria noi adesso stiamo ancora eseguendo per conto nostro, ma da una certa data, che è il 9 maggio, comincerà l'ambito al posto nostro. Questi sono prevalentemente servizi, tranne il SAD, devo dire, che vengono erogati in forma associata. Prego consigliere, scusi.
Difatti, allora non capisco perché ritorno sul discorso dell'obbligatorietà. Io sono obbligato fino al 2019 perché ho già fatto un contratto e sono qui a rinnovare un contratto. C'è qualcosa che mi stride. Ma indipendentemente da tutto, io ritengo che affidare a una... Allora, andiamo indietro un passo. Considerando che io sono federalista fino all'osso e quindi... La prima cellula federalista è la famiglia, la seconda cellula federalista è il comune e via dicendo. E mi fermerei lì al comune io. E nel momento in cui, ribadisco il concetto, qua si parla nel testo deliberativo che la legge demanda ai comuni importanti compiti bla bla bla, da svolgere secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità. Ma non mi risulta che non ci siano tutti questi privilegi su tutti i servizi. Ergo, dove sta l'obbligatorietà di aderire anche a un contratto seppur non ancora scaduto o in scadenza o da rinnovare, di un servizio che non funziona? Allora, nel momento in cui ci si può adoperare per utilizzare un servizio ampliato, integrato, meglio come si vuol dire, allora si va a necessità. Allora io non devo demandare dei servizi che posso fare in proprio, come non devo neanche stare a fare dei piani di zona, degli interventi coordinati di iter procedurali fra gli assistenti sociali. Sono tutte burocratizzazioni e quindi la complicazione delle cose semplici. Allora a questo punto io, indipendentemente che ci sia obbligatorietà o no, ma non ho mai visto un contratto che sia obtorto collo, quindi io voterò contro.
Mi permetta una battuta, bisognerebbe parlare con la regione alla quale sta normando l'obbligo di associarsi per alcune funzioni a livello di ambito. Dopodiché, però vorrei, mi perdoni, allora togliamo l'obbligatorietà e diciamo opportunità. Oltre a questo però vorrei proprio leggere quali sono i servizi per i quali stiamo... No, ma giusto per farsi capire, io capisco che magari un comune di una certa dimensione potrebbe anche attivarsi in autonomia per magari eseguire alcuni di questi servizi, ma sicuramente il comune di Manerbio o altri anche comuni anche leggermente più grandi in autonomia questi servizi non li potrebbero sicuramente fare. Cioè noi ad esempio in questo per quanto riguarda il distretto numero 3, abbiamo uno o forse due erogatori del servizio SIL, parlo del SIL perché lo conosco, ci ho lavorato anch'io come servizio, è un servizio che viene per forza fatto in maniera associata, c'è un database centrale di tutte quelle situazioni che possono essere per la disabilità rese disponibili, una situazione lavorativa che può confermare il disabile in un contesto normalizzante, si chiama così. Sicuramente il comune non ha lo specialista che interviene in collaborazione con l'unità di valutazione multidimensionale per poter oggettivare questo tipo di iniziativa, non ha una casistica di questo tipo, non ha neanche le competenze per poterlo fare, lo possono fare in maniera associata. Ci sono tre persone su tutto il distretto numero 3, sostanzialmente da Pontevico fino quasi su a Limone del Garda, che si occupano di questa attività e si occupa per un ambito così grande. Cioè, è impossibile pensare che ci sia una persona che anche frazionando l'orario si occupi di questa normativa particolare, di questi utenti così particolari, e lo stesso anche di buona parte delle altre attività. Poi qui dentro c'è molto che magari potrebbe essere svolto anche in autonomia da un comune o da una forma associata di comuni al di fuori dell'ambito territoriale, però ribadisco, oggi stiamo difendendo oltre che la capacità di poter erogare dei servizi, anche la capacità di erogare dei servizi su un ambito territoriale ben definito, perché se così non fosse succede che gli ambiti territoriali pure diminuiscono e ci troviamo a erogare servizi in forma associata con degli ambiti ancora più grandi, perché Palazzolo, Montichiari, Orzi Nuovi, erano 4 gli ambiti, Iseo, sono ambiti che non potrebbero più erogare servizi anche come forme associate in questo momento in modo autonomo, e Montichiari, che ce l'abbiamo proprio attaccato, diventerebbe l'ambito che dovrebbe acquisire parte dei nostri comuni per poter operare come ambito, quindi dovremmo fare una suddivisione anche del nostro ambito territoriale per poter consentire la gestione dei servizi in forma associata quantomeno. Cioè è un problema secondo me che oggi confermare questi servizi serve anche per confermare un'identità quantomeno di ambito se non riusciamo sul comune. Paradossalmente con la cellula di cui parlava lei prima riusciamo a difenderla su quel perimetro, al di sotto attualmente siamo assolutamente impossibilitati a farlo.
Cioè, posso solo chiarire quello che ho detto prima, io non ho parlato di cancellare l'adesione a tutti i servizi, ho detto che i servizi alla bisogna, cioè quelli che per la loro casistica, casistica intendo per la loro frequenza di utilizzo e per quello che è la preparazione professionale di determinati interventi, sono d'accordo che vengano fatti a livello intracomunale, per non parlare di ambito, perché l'ambito è una cosa che secondo il mio punto di vista è virtuale, perché quando c'è un ambito potrebbe esserci un'unione di comuni, una convenzione fra comuni, è la stessa cosa, cambia niente. Cambia solo che l'ambito ha una casistica burocratica e piramidale e invece le convenzioni fra comuni no. Quindi non sto parlando di tutti i servizi in toto, però dico, sarò libero di scegliere e di definire, come ha detto l'assessore, se ci sono dei servizi che non sono confacenti alle nostre aspettative, dovrò ben essere libero di decidere di farmelo da solo. Ritorno al discorso che ho fatto, qua c'è scritto economicamente vantaggioso, dubito che il SAD sia così.
Altri interventi? Prego, consigliere Gottani.
Allora, per la dichiarazione di voto, ecco, il nostro gruppo si astiene riguardo a questo punto per il motivo che ho espresso prima all'assessore, in quanto allora che si possa o si debba valersi dell'ambito per questi servizi siamo favorevoli. Per alcuni servizi, come dicevo prima, c'è un po' di malcontento e voi stessi dicevate che bisogna rivedere il regolamento e comunque rivedere anche come sono programmati questi servizi. Pertanto ci auguriamo che in futuro, quindi la prossima amministrazione, prenda in mano la situazione, e mi auguro anche che i sindaci, cioè chi ha la voce in capitolo per far presente con forza, con impegno, queste problematiche per migliorare, sia il caso che si impegnino per questo motivo, quindi ci asteniamo solo per questo, poi siamo favorevoli sul fatto che l'ambito è una realtà zonale e va anche sfruttata soprattutto su certi servizi di ampio raggio che quindi il Comune farebbe fatica a gestire. Va bene.
Grazie consigliere Cottani, altri interventi? Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Consigliere Cavallini, consigliere Cottani. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Consigliere Cavallini e consigliere Cottani. Passiamo al terzo punto, approvazione del progetto Tutti a scuola. Prego, consigliere.
Allora, questo è un po' più locale.
Assessore.
E riguarda il fondo BUI. Ci siamo trovati davanti a una situazione riferita alle scuole materne. A Manebbi abbiamo due scuole materne, una statale, la Marzotto, l'altra è un ente privato. Molti genitori avevano iscritto i figli all'istituto statale, però esiste una lista d'attesa, esistono dei criteri per poter entrare perché le sezioni sono solo 6 e quindi alcuni genitori sono rimasti fuori. In tutte e due le scuole esistono naturalmente facilitazioni per i genitori in base all'ISEE, oltre all'intervento comunale per l'abbattimento delle reti sulla scuola Ferrari, ma per alcune famiglie in particolare questo si è visto non sufficiente. Tanto è vero che nel caso in cui ci siano mamme non lavoratrici e quindi il reddito della famiglia e il reddito della famiglia sia basso, molti di questi bambini sono stati tenuti a casa, non hanno frequentato la scuola materna, che potrebbe non essere un problema visto che la scuola materna non è obbligatoria. Però il problema si pone molto più forte quando il bambino raggiunge i 5 anni e dovrebbe avere per l'anno successivo l'ingresso alla scuola primaria. La non frequenza di una scuola materna genera spesso dei disagi, dei ritardi sociali, linguistici, di relazione, che si manifestano nel periodo della scuola primaria, con naturalmente problematiche che portano a percorsi differenziati, attivazione di corsi di alfabetizzazione, il recupero e il disagio non sempre superato all'interno del primo anno, anzi a volte si protrae. Per cui la finalità del progetto dovrebbe essere quella di permettere l'iscrizione alla scuola Ferrari di quei bambini che sono rimasti fuori lista, provenienti da famiglie non abbienti e che non potrebbero reggere il pagamento di una retta alla scuola Ferrari. Quindi intervenire economicamente per pareggiare e fare in modo che non esista una discriminazione tra bambini che arrivano in prima già scolarizzati e bambini che questa scolarizzazione non hanno potuto averla. I beneficiari del progetto dovrebbero essere i bambini che erano in lista d'attesa all'età di 5 anni, che devono iscriversi all'ultimo anno della scuola materna con un ISEE inferiore agli 8.000. e che siano impossibilitati a pagare la retta. Il beneficio in commissione è stato chiesto di estenderlo anche a quei bambini che già frequentano la scuola materna Ferrari, ma che nel secondo anno, ma che hanno un ISEE inferiore anche loro agli 8.000 euro. Grosso modo, il costo di questo intervento dovrebbe essere sui 145 euro a bambino al mese, perché il costo dell'ISEE minimo nella scuola materna Marzotto è di 35 euro e è dovuto solo alla quota pasti, mentre nella scuola Ferrari abbiamo 180 euro, per cui colmando la diversità sono 145 euro a bambino. Prevedendo un numero di 10 bambini, dovrebbero essere 7 o 8, il finanziamento del progetto ammonta in un anno a 14.500 euro da prevedere. Noi abbiamo previsto la durata del progetto per quest'anno, però con possibilità di prorogarlo negli anni successivi qualora si presentassero situazioni di questo genere, vale a dire di bambini che arrivati all'ultimo anno di frequenza della scuola materna non possono accedervi. Ecco, questo è quanto.
Grazie, assessore. Interventi? Prego, consigliere Casaro.
Allora, ci sono qualche punto che è stato anche motivo di discussione in commissione, quindi avevo fatto già presente la mia posizione, e ci sono qualche punto che non condivido chiaramente. E se posso iniziare parlando delle liste d'attesa. Le liste d'attesa, che peraltro sono per poche unità e sono relative a la lista d'attesa alla scuola materna di carattere pubblico. E portare quindi attraverso un lascito pubblico, è una parola che non calza, però può trasfigurare il trasporto degli utenti in lista d'attesa dalla scuola materna statale alla scuola materna privata, potrebbe questo trasferimento o trasporto di questi utenti inficiare quello che è la funzionalità, il progetto dell'organizzazione della materna privata. Quindi anche lì sulle liste d'attesa sarei un po' dubbioso e soprattutto non calzante con la vostra progettazione. Se poi parlo addirittura di mamme non lavoratrici, ovvero vuol dire che l'impegno familiare dell'utente, perché parliamo del bambino che è un utente, l'impegno familiare non è al 100%, perché c'è la disponibilità di un genitore, che sia mamma o papà che sia. Quindi prevedere già appunto una facilitazione per le mamme non lavoratrici, nel mio concetto, se io devo parlare, e qui devo fare una citazione visto che non ne faccio mai ma stavolta è calzante, che dice: il bambino scopre continuamente il nuovo perché si è radicato sulle sicurezze del proprio sé. E dal nucleo di appartenenza, quindi la famiglia innanzitutto, poi la scuola. E la famiglia è la prima sede dell'educazione dei bambini, e questo non lo dico io. La citazione viene dalla Fondazione Calepio Carbonali, che è una fondazione di ispirazione cristiana, che parla della possibilità, l'opportunità di portare un bambino attraverso il percorso educativo di altri. Per cui dico, siccome la scuola non è dell'obbligo, e avevo anche fatto presente in commissione che tutti questi disagi del bambino in età scolare, della prima elementare, che anche se non si chiama più prima elementare, ma vabbè, per me è sempre quella, che tutti questi disagi non sono poi così calzanti allo stesso bambino che non ha fatto l'ultimo asilo, insomma. Per cui anche qui sono un po' critico su questa fattispecie. Se poi andiamo a vedere la finalità del progetto, nella finalità del progetto al punto 3 dice una finalità di tipo sociale, quindi superare la discriminazione fra bambini già scolarizzati e bambini che non hanno questa opportunità, prevenendo i possibili disagi nell'apprendimento e nella relazione con i coetanei, che è poi quello che dicevo prima. Ma se questa discriminazione fra i bambini scolarizzati e i bambini non scolarizzati e la discriminazione fra i bambini che pagano la retta perché sono già iscritti alla materna piuttosto che quelli in lista d'attesa che non la pagano perché sono compensati da questo lascito bui, non c'è questa discriminazione. E poi, per finire, si parla che il tale beneficio potrà essere esteso anche ai bambini già frequentanti tale scuola che presentino le medesime condizioni anagrafiche ed economiche. Allora, le condizioni anagrafiche, ma non si parla se sono bambini residenti o no. Non c'è scritto da nessuna parte che c'è se sono bambini di una famiglia residente a Manerbio. Per cui gli utenti che non possono sostenere la retta stabilita per la scuola materna privata devono essere facilitati con il sostegno della collettività, perché il lascito bui intendiamoci che è una parte della collettività, a patto che i genitori siano residenti a Manerbio, uno, e che la famiglia sia con padre o madre soli, quindi di tipo uniparentali. E tale facilitazione deve essere estesa a tutti coloro che dovranno, nell'anno scolastico 2018-2019, frequentare l'ultimo anno prima del passaggio alla scuola dell'obbligo, perché se vogliamo estendere il beneficio si deve estendere indistintamente per tutti. Fermo restando che ho detto, secondo il mio giudizio, il mio senso civico, se la mamma o il papà, insomma uno dei due genitori, non è impiegato al lavoro, quindi secondo il mio punto di vista potrebbe seguire il bambino e portarlo alla scolarizzazione man mano. Poi parliamo della durata del progetto. Si parla dell'anno scolastico 18-19, quindi si parla del prossimo anno scolastico, non questo, si parla del prossimo anno scolastico dove le iscrizioni sono già chiuse, per cui si sanno benissimo chi è come, e addirittura io mi domando, se parliamo dell'anno scolastico 18-19, quindi parliamo di settembre, cosa cavolo ne discutiamo a aprile? Lo potrebbero discutere questo senso, questo progetto, chi verrà, perché chi verrà potrà decidere o meno come utilizzare questi fondi e magari anche come aiutare in modo differente determinati utenti. È vero che in sede di commissione è stata fatta un'affermazione, ho detto, ma questo è un problema politico. Vabbè, se è un problema politico, discutiamolo sotto il profilo politico. Allora, sotto il profilo politico, io dico, non mi sembra il caso che in un'amministrazione dove oggi è l'ultimo giorno del consiglio utile che si possa fare, portare questa fattispecie di utilizzo di un fondo pubblico, perché, ripeto, è un fondo pubblico, quindi della collettività, per una determinata tipologia di progetto fatto da un'amministrazione scadente non nel senso che siete lofine, scadente nel senso che siete in scadenza, ecco, no, perché i termini, attenzione a cosa vuol dire scadente, ecco, io proporrei, se ovviamente lo so che voi non siete d'accordo, però io proporrei che questa tematica fosse affrontata da chi verrà.
Grazie consigliere Casaro. Altri interventi? Prego assessore.
Faccio una precisazione sulle tempistiche perché forse non è emerso in commissione. La questione viene discussa in questo momento per una questione di carattere tecnico, nel senso che le iscrizioni effettivamente si sono concluse a febbraio. Nel caso della scuola statale si concludono in maniera tombale a febbraio e non hanno più possibilità di essere aperte, modificate, eccetera, eccetera. A meno che non si parli di nuova sezione, vabbè, questo è un caso a parte. Una fondazione paritaria, nel momento in cui può chiudere le iscrizioni a febbraio, come viene effettivamente fatto, ma in realtà ha margini poi per inserire altri bambini nel corso dei mesi successivi. Perché? Perché la comunicazione che deve fare al Ministero e alla Regione, che è la comunicazione in forza del quale vengono autorizzate poi effettivamente le sezioni di scuola paritaria aperte e di conseguenza vengono poi erogate e finanziate dagli enti superiori, va fatta entro giugno. Quindi la dinamica che si poneva era questo tipo, siccome c'è stato anche un dialogo con la Fondazione, questo progetto non viene fatto piovere in testa al Ferrari improvvisamente. La possibilità di approvare un progetto di questo tipo determina ovviamente una riorganizzazione un attimo dell'ente rispetto a quelle che erano le previsioni pregresse. Questa riorganizzazione comporta probabilmente la richiesta di un'ulteriore sezione e quindi se fosse stata demandata questa decisione successivamente a quello che è il termine elettorale del 10 giugno, in realtà avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti solo per l'anno scolastico 19-20. Quindi, siccome la comunicazione che la Fondazione deve fare per l'autorizzazione delle sezioni è fatta a giugno, non ricordo se la seconda o la terza settimana, di fatto non si poteva porre, ecco, questa questione, cioè sarebbe andati comunque l'anno successivo. Questo è un punto di vista.
Ecco, io volevo precisare alcune cose. La prima, il fatto che siano bambini di Manerbio, c'è nel Bui, c'è nella, bozza di delibera che devono essere di Manerbio, qui non c'è ma era sottinteso, quindi non è che sia i bambini che vengono da chissà dove. La seconda cosa che volevo precisare è che era un po' quello che lei aveva, qui l'ha inserito più moderatamente, la possibilità di tenere a casa il bambino. Una mamma è a casa, se tiene a casa il bambino non cambia nulla. Non cambia nulla e può anche portarlo verso una scolarizzazione se la famiglia ha una ricchezza culturale, sociale, di rapporti, eccetera, di un buon livello. Se la famiglia ha già problemi economici, il buon livello di cultura, eccetera, glielo lascio un po' immaginare. E parlando da insegnante, perché lo sono sempre stata, il divario tra il bambino che non frequenta e il bambino che non frequenta la scuola materna e il bambino che ha frequentato la scuola materna si vede, si nota e si protrae, a meno che non venga da una famiglia estremamente socializzante, con possibilità culturali molto alte. C'è anche il bambino che frequenta la scuola elementare in barca col computer, c'è tutto al mondo. Però non è il caso di questi bambini. L'ultima cosa è, facciamolo per l'anno prossimo, a parte quello che ha detto Bosio, che non si potrebbe, questi bambini starebbero a casa con problemi di tipo apprendimento linguistico, apprendimento di relazioni, costruzione di una possibilità di essere come gli altri. Ecco, su questo io sono abbastanza convinta, ecco, di questa possibilità. Detto questo, poi ognuno può pensare come vuole.
Grazie assessore. Altri interventi? Prego consigliere Casaro.
Se mi permette, io lo prendo come una piccola gaffe, ma non vorrei dire che il razzista sono io, né? Cioè, nel momento in cui mi dice che il bambino, che i genitori economicamente stanno male e che sono anche deficienti, insomma, non mi sembra il caso.
No, mi perdoni, non è stata usata questa frase.
Ho usato dei termini un po' più crudi.
Non è stata usata questa frase. Insomma, si è ipotizzato che questo lascito debba.
Diciamo che è stato chiarita la questione. Amen.
Mi perdoni. È stato ipotizzato che il progetto.
Se l'avessi detto io, mi avrebbero già attaccato al pennone.
Finanzia progetti che abbiano più caratteristiche, diciamo una soglia di accesso dal punto di vista reddito di un certo tipo e che ci siano problemi dal punto di vista futuro del bambino per un inserimento nella scuola elementare. Quindi i requisiti sono duplici.
Scusate, io volevo fare una precisazione, vabbè, ma è stato sormontato. Per quanto riguarda la parte tecnica, se ho capito bene, può essere che attraverso questa forma di progetto, mi viene il termine, questa forma di progetto, la scuola materna Ferrari, quindi la paritaria, la privata Ferrari, potrebbe utilizzare formare una sezione supplementare. Secondo me, dal mio punto di vista, siccome si parla di 10 bambini, e i 10 bambini messi in una sezione, il peso di questi 10 bambini sulla materna, secondo me, incide molto di più che la sua retta. Ma indipendentemente, non sono all'interno del CDA della Ferrari, non voglio neanche entrare nel merito. Però la programmazione, come avevo detto all'inizio, questo tipo di conferma, quindi l'assessore Bosio mi conferma quello che ho detto all'inizio, che questo tipo di progettazione scompagina, modifica quello che è l'organizzazione del Ferrari. Comunque sia, per tutte queste motivazioni voterò contro.
Prego, consigliere Cavallini, prego.
Sì, il collega ha già fatto la dichiarazione di voto, ma io avevo un paio di cose da chiedere, se è possibile. Allora, innanzitutto, questo è un ulteriore progetto sull'ascito bui, dopo altri che ne sono già passati in consiglio, quindi volevo capire dall'assessore cosa rimane ancora dell'ascito e se esiste una rendicontazione dei progetti, se sono andati a buon fine i progetti precedenti. Poi l'assessore all'istruzione ha detto che le iscrizioni si chiudono in maniera tombale a febbraio, per cui volevo capire se effettivamente non c'era più nessuna possibilità che altri bambini si iscrivessero, anche magari arrivati più avanti nel corso dell'anno, perché arrivano fisicamente. Quindi se non c'è più questa possibilità, perché altrimenti se ne arrivano altri in lista d'attesa, bisogna poi modificare il progetto o comunque provvedere anche ad ulteriori iscrizioni, se dovessero essercene.
Allora, sull'ascito bui, decurtati questi 14.000 euro, resta ancora un lascito che è quasi la metà. Adesso io non ho presente i numeri esatti, perché non li ho mai neanche chiesti per correttezza, però più o meno resta la metà. I progetti che sono stati portati avanti sono alcuni, quelli della dote sportiva, quelli con la Caritas, del Movimento per la Vita, altri li avevamo portati nella penultima commissione, quelli che invece non erano stati presentati ma non portati avanti. Sull'iscrizione penso che l'assessore volesse dire che le iscrizioni ufficiali sono finite. Addirittura la scuola statale ha mandato ai servizi sociali l'elenco dei bambini rimasti in lista d'attesa. Chiuso. Quelli non entreranno. E 5 sono del 2013. Vale dire compiranno 5 anni nel 2018. Ecco, questo è quanto. Certo, dopo se arriva il bambino in più, però è un po', non essendo una scuola dell'obbligo, io credo che se arriva un bambino in più durante l'anno che viene da fuori, non so se è possibile iscriverlo. Dico, non mi sono informata su questo, però non essendo d'obbligo non ha. In una scuola primaria sì, chiunque arriva è preso. E si va a 25, 26, anche se si dovrebbe restare in 25, ecco, però.
Va bene, consigliere Gogna, prego.
Sì, volevo esprimere anche un parere in merito alle due questioni che ha sollevato il consigliere Casaro. Una è la questione dell'iscrizione sui due asili presenti sul territorio, e l'altra la questione appunto dell'accesso alla scuola, anche se non dell'obbligo. E mi permetto di fare un intervento a sostegno dell'assessore Liliana Savoldi relativamente al fatto che i problemi che vengono sviluppati nell'apprendimento da parte di scolari di età diversa sono dovuti a una serie di motivi anche complessi di non facile spiegazione, però sicuramente incide ed è evidente per chi lavora nel settore anche su gradi di scuola superiore, a quello della scuola primaria di primo grado, la precoce scolarizzazione o la tardiva scolarizzazione, per cui ci sono anche fattispecie di bambini che vengono magari da paesi stranieri che non vengono nemmeno scolarizzati nell'età che per noi è dell'obbligo. Chiaro che stiamo parlando di casi molto diversi, però l'incidenza c'è ed è evidente per chi opera nel settore. Poi dopo, se uno ha gli strumenti, come diceva appunto l'assessore, per compensare a questa mancata scolarizzazione o tardiva scolarizzazione, può compensare benissimo, però è evidente che alcuni problemi nell'apprendimento possano essere legati al momento in cui un bambino inizia questo processo di scolarizzazione. Per cui in generale io credo che sia una disposizione questa positiva, pensata in modo corretto per i bambini bisognosi di manerbio e quindi coerente con il lascito bui. Questo è un pensiero appunto a livello personale. Poi noi abbiamo parlato come gruppo della questione, è evidente che permane un problema sulla questione dei due asili e dell'iscrizione da una parte e dall'altra, la lista d'attesa appunto dell'asilo statale e così via. Noi auspichiamo in generale, sappiamo che è stato fatto uno sforzo notevole per cercare di risolvere questo problema e purtroppo permane un problema da questo punto di vista, anche se sicuramente è stato affrontato. Questo intervento chiaramente non è un intervento strutturale, è un intervento che pone una risoluzione nel contingente. Se poi negli anni futuri si troverà un modo per, secondo me, secondo il gruppo, non può che essere positiva una risoluzione a livello strutturale. Chiaro che in questo momento non si può fare di meglio, ecco. Quindi il voto sarà favorevole.
Grazie consigliere. Prego consigliere Cottani.
Per la dichiarazione di voto, allora, è stato chiesto prima quali sono stati i progetti realizzati, il budget rimanente che saranno sui 120-130, ecco, 90.000 di meno, vabbè. Il mio intervento si riallaccia un po' all'intervento del consigliere Gogna. Volevo proprio chiedere questo. Siccome sono stati realizzati finora progetti diversificati, dallo sport, dalla Caritas, Movimento per la Vita, introducendo questo tipo di intervento significa che nella mente delle persone, quindi dei cittadini, soprattutto di chi ha i bambini che deve presentare ogni anno alla scuola materna, quindi si parla ancora di mali 7 anni scolastici dove diranno, ma l'hanno fatto l'anno scorso e quest'anno perché non ci danno più questa opportunità? Allora potrebbe essere vista come un intervento isolato, un anno, 2 anni. E poi dopo cosa rimane? Cioè chi si fa poi questa mentalità dicendo che tutti gli anni ci sarà questa possibilità per chi fa fatica, chi economicamente, quelle famiglie che non riescono a pagare la retta di 185... E cosa succede? Cioè, creiamo come delle aspettative che poi invece si avverano solo per un anno, 2 anni a quella famiglia lì, fortunati. La mia quindi domanda era, ma secondo me forse era meglio, però per carità, non è dal punto di vista umano, sociale, non è che sia contro questo intervento, però crea delle aspettative. Invece i progetti singoli, strutturati magari per settori, tu riesci a spendere questi fondi però creando degli interventi magari che a livello sociale e comunitario rimane un valore anche nel futuro. Questi invece hanno un senso di contributo sociale del comune per le famiglie che hanno bisogno, quindi non so se riesco a spiegarmi, quindi creano delle aspettative, quindi il nostro voto è di astensione.
Va bene. Allora, sì, come è stato esplicitato, questo è una sorta di sperimentazione che può avere anche, diciamo, una continuità sul lascito bui negli anni successivi, nel caso in cui, e poi dopo si farà il conto, penso, tra qualche anno per capire se dei risultati l'avranno dato. Detto questo, passo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Consigliere Cavallini, consigliere Gottani. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari, consigliere Casaro. Astenuti, consigliere Cavallini e consigliere Gottani. Ora, prima di passare alle comunicazioni, aveva chiesto di poter fare un intervento, preferisci farlo dopo, alla fine? Vabbè, allora abbiamo le comunicazioni, io... è l'ultimo consiglio, diciamo, di questa amministrazione. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alle sedute in questi 5 anni. È stata una discussione sempre costruttiva, anche divertente, devo dire la verità, quindi davvero vi ringrazio tutti e niente, io spero che questo esercizio di democrazia possa continuare in un modo assiduo nei prossimi anni, ma sarà sicuramente così e ci rivedremo. Grazie. Prego.
Allora, diciamo, cogliamo questa occasione per il fatto che è l'ultimo...
Allora, ci sono anche delle comunicazioni ufficiali, poi dopo se...
Vabbè, allora...
Sì, aspetta.
No, posso aspettare dopo. Allora,
va bene.
Va bene.
Scusate, ma mi erano sfuggite. Allora, comunicazione al Consiglio delle variazioni di competenza della Giunta adottate nel primo trimestre. Come disposto dall'articolo 41 del regolamento di contabilità vigente, con la presente si comunica al Consiglio che nel corso del primo trimestre 2018 sono state adottate dalla Giunta, mediante le seguenti deliberazioni, variazioni di bilancio e di PEG. Deliberazione della Giunta Comunale numero 23 del 19/2/2018, con cui è stata approvata la prima variazione del piano esecutivo di gestione 2018-2020, PEG 2018-2020, correlata alla prima variazione di bilancio 2018-2020, deliberata con deliberazione consiliare del 4/2/2018. Deliberazione della Giunta Comunale numero 27 del 19/2/2018, con cui è stata approvata la seconda variazione del PEG 2018-2020. Deliberazione della Giunta Comunale numero 39 del 19/3/2018, con cui è stata approvata la seconda variazione di bilancio 2018-2020, adottata in seguito all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, di cui l'articolo 3 decreto legislativo 118/2011. Allora, operazioni di chiusura operazioni di chiusura del piano riequilibrio. Come anticipato nel corso della scorsa seduta del Consiglio Comunale, in merito alla procedura di chiusura del piano riequilibrio finanziario in data 17/4, si è provveduto a contattare via mail la sezione regionale della Corte dei Conti per fissare un appuntamento volto a concordare e chiarire i passi da intraprendere in tal senso. In data 18/4 il magistrato ha risposto alla nostra richiesta indicandoci la disciplina a cui fa riferimento al fine della rimodulazione e chiusura anticipata del piano. Si tratta dell'articolo 243/4, comma 7 bis, decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che le condizioni migliorative vengano rilevate in sede di monitoraggio, quindi semestrale. Per il Comune di Manerbio il prossimo monitoraggio è fissato dalla Corte dei Conti nei 15 giorni successivi al 30 giugno 2018. Si provvede a rimodulare il piano che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Il nuovo piano, corredato da apposito parere del revisore, venga trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, che ai sensi dell'articolo 243/4, comma 3, dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Qui abbiamo anche la comunicazione. Questa è la mail che è stata mandata e vabbè, dice esattamente quello che aveva detto poco fa, quindi sostanzialmente premesso che il Consiglio ricorda che non può in alcun modo anticipare valutazioni di merito che sono in competenza del Collegio, è comunque disponibile per chiarimenti, ma soprattutto richiama gli articoli che vi ho detto del 243/4, comma 7 bis, a cui fare riferimento. Questa è l'unica comunicazione. Prego, l'ho interrotta, prosegua pure.
Allora, volevo cogliere l'occasione dell'ultimo Consiglio Comunale per un saluto ai colleghi e per esprimere colleghi al sindaco e ai colleghi e per esprimere la stima al di là dei ruoli e delle discussioni che abbiamo avuto in questi 5 anni che comunque sono serviti al fine di migliorare la qualità della vita e migliorare la nostra città. E poi permettetemi una cosa, non per autoincensarmi, però con questi 5 anni raggiungo l'obiettivo di 30 anni, quindi quasi metà della vita, 64, 30 più 30. In queste mura non entrerò più, ve lo dico da subito, quindi in questo modo io, con questo saluto, saluto Palazzo Luzzago e per questa vita, per questa nascita finisce lì, poi vedremo, non so. Quindi ecco, permettetemi di dire questo perché un po' di emozione ce l'ho, perché quando vivi dentro 30 anni quasi in un'amministrazione, cioè in un comune, lo senti vicino, lo senti tuo. Quindi con questo non vuol dire che non mi interessi più di mare, perché anche quando girerò con la mia bicicletta farò la mia telefonata, guarda che c'è la buca o chi ci sarà. E faccio anche l'augurio a chi ci sarà, anche se non si sa ancora, perché lo sapremo il 10 giugno, un augurio di continuare di amare il proprio paese, la propria città e di lavorare con la passione vera della politica vera. Polis, amore per la città, servizio alla città. Grazie.
Grazie a tutti. Prego, Cristina, prego, vai.
So che è un fuori programma, però concedimelo. Vorrei ringraziare Roberto che per l'apporto che ha dato in questi 5 anni e lo vorrei ringraziare come capogruppo a nome di Manerbi Insieme e anche a titolo personale per aver saputo indicarci sempre con equilibrio e con onestà intellettuale come ci si deve comportare quando si ricoprono incarichi pubblici. Per cui volevo approfittarne in questo ultimo scorcio per ringraziarlo. Grazie.
Ci associamo a questi ringraziamenti e ovviamente ognuno nei propri ruoli ha contribuito molto a tutti i risultati che abbiamo raggiunto. Quindi davvero, anche per quanto ci riguarda, una presenza che è stata di stimolo e anche una controparte che ci ha misurato, diciamo, nei nostri limiti più di un'occasione, portando anche l'esperienza di chi ha vissuto anche il ruolo istituzionale in modo pieno. Grazie davvero. Buonasera a tutti.